Marcello Candia, servo di Dio, 1916-1983. Già i compagni di università dicevano che Marcello Candia aveva una doppia vita, ma il pizzico di malizia dell'espressione serviva a nascondere la loro ammirazione per quel giovanotto alto, affascinante, ricco di doti e di beni, che sapeva abitare nel suo mondo privilegiato e frequentare assieme costantemente il mondo dei poveri e dei diseredati. La famiglia Candia era ben nota a Milano da quando il papà Camillo, agli inizi del nostro secolo, aveva fondato quasi dal nulla la prima fabbrica italiana di acido carbonico, aprendo in pochi anni altri stabilimenti a Napoli e a Pisa. Se il papà non era praticante, in tutta la sua vita sarà entrato in chiesa sì e no un paio di volte, era però un uomo tutto di un pezzo, di quelli comunque plasmati dalla tradizione cristiana, da cui aveva tratto un'acuta coscienza del proprio dovere, la fedeltà al lavoro, una onestà a tutta prova, la responsabilità verso i propri dipendenti, il rispetto più convinto per ogni prossimo e la persuasione incrollabile che la fede ardente della moglie, da lui profondamente amata e stimata, bastasse anche per lui. Dalla mamma i figli imparavano fede e carità, e quella preghiera che permette ai credenti di restare abbracciati e familiari al loro Dio. E imparavano anche quella solidarietà verso i diseredati che rende l'amore a lui operoso e dolce. Fu accompagnando la mamma a visitare e soccorrere i poveri, ma si cominciava sempre da una sosta in chiesa per visitare anzitutto Cristo, che Marcello imparò quella seconda vita nella quale si sarebbe sempre più immerso. Quando la mamma morì prematuramente a 42 anni, era il 1933, anno santo della Redenzione, Marcello, che ne aveva soltanto 17, restò segnato in maniera indelebile dal suo ricordo e dalla sua spirituale eredità. 50 anni dopo, nel successivo sacro giubileo della Redenzione, nel 1983, anche Marcello riconsegnerà a Dio la sua vita, dopo che egli avrà saputo amalgamare in un unico dono, offerto congiuntamente a Dio e ai poveri, i frutti dell'operosità paterna e quelli della carità materna. Per fortuna, quando il sostegno visibile della mamma venne meno, Marcello trovò un sicuro riferimento spirituale nel convento dei Cappuccini di Via Piave, che era allora per tutta Milano un centro irradiante cultura e carità. Carcerati, ragazze madri, poveri d'ogni specie, ammassati nelle periferie della città, costituirono l'altro mondo nel quale Marcello quotidianamente si immergeva, profondendo denaro e cure, strappando ore al sonno e rinunciando a godere del cosiddetto tempo libero. E che ciò non fosse soltanto il bisogno del giovane cattolico ricco di acquietare i suoi scrupoli con la beneficenza, lo prova il fatto che già in quegli anni l'attività caritativa di Marcello tendeva a radicarsi su una scelta molto più difficile e a proiettarsi verso confini illimitati. La scelta più difficile era la verginità. Era logico che gli chiedessero come mai, nella sua posizione, non si interessasse a qualche ragazza, ma egli spiegava agli amici più intimi: quando tu continui a pensare a tutto il mondo, a tutto il genere umano, non puoi pensare a una persona sola. L'ampiezza missionaria consisteva in questo protendersi del suo cuore a tutta l'umanità. I poveri di Milano, che egli non dimenticò mai, nemmeno quando si trasferì in Amazzonia, non erano altro per lui che i poveri più vicini, quindi anche i primi da soccorrere, ma essi facevano soltanto emergere quella immensa povertà del mondo da cui Marcello si sentiva interpellato. Ed è bello qui anticipare che quando egli nell'ultimo periodo della sua vita si troverà a Macapà a costruire un ospedale per i più poveri dei poveri, alcuni barboni di Milano non mancheranno di inviare al dottor Candia la loro offerta. A 23 anni Marcello si laurea in chimica all'Università di Pavia a pieni voti e assume subito l'incarico di direttore generale dell'azienda paterna. Continua però anche a studiare fino a prendere un'altra laurea in farmacia. Fa 2 anni di servizio militare e ne approfitta per studiare ancora e prendere una terza laurea in biologia. Scoppia la guerra e viene chiamato sotto le armi. Per fortuna, data la sua preparazione, gli assegnano un incarico tecnico di chimico nell'arsenale di Piacenza, dove deve controllare armi ed esplosivi. Nel settembre del 1943 entra nella Resistenza e collabora col Comitato di Liberazione Nazionale. Rischiando più volte la libertà e la vita, si impegna soprattutto nella rete che i Cappuccini di Milano hanno creato per salvare ebrei e rifugiati politici, aiutandoli ad espatriare. Ed era Marcello a mettere a disposizione il denaro che serviva per pagare quei documenti falsi necessari che costavano sempre più cari. Dopo la liberazione segue la fase dell'accoglienza dei reduci e di coloro che tornavano dai campi di concentramento tedeschi. Arrivavano a Milano treni carichi di migliaia di creature disfatte e qualcuno aveva perfino viaggiato aggrappato esternamente ai convogli o sul tetto dei vagoni, tutti affamati, laceri, malati. E c'erano vagoni di donne e bambini disperati. Nessuna organizzazione ufficiale che potesse accoglierli, niente denaro, niente strutture, solo volontari. E tra i 4 che cominciarono c'era Marcello. Alla stazione centrale sorsero mense, dormitori, ambulatori medici, sartorie. Marcello arrivava portando con sé generi alimentari, vestiti, scarpe. Una domenica si sentì in stazione la voce autoritaria di un cappellano militare che chiamava i reduci a raccolta per la Santa Messa. Tutti a messa e chi non viene a messa non mangia. Marcello afferrò il microfono e con un sorriso corresse: no, mangiano tutti, sia chi viene a messa sia chi non ci viene. Quel cappellano aveva forse tanta fede a modo suo, ma Candia aveva fede e carità a modo di Cristo. E quando i reduci si erano appena ripresi, come lasciarli ripartire verso le proprie terre e le proprie case senza una lira in tasca? Quest'ultima e più delicata attenzione, dopo la collaborazione in tutto il resto, era il compito speciale che Candia si riservava. Per avere più disponibilità economica a questo scopo, aveva perfino venduto la sua macchina fotografica e alcuni oggetti personali. Soprattutto si era lasciato intenerire dalle madri incinte o con bambini piccoli che giungevano bisognose di più aiuto e di maggiore carità di ogni altro. Sognavano soprattutto un po' di riservatezza e una stanzetta e non volevano finire negli ospizi che rassomigliavano tanto ai lager. Marcello riuscì a farsi assegnare dal sindaco di Milano Palazzo Sormani, un edificio quasi distrutto dalle bombe, e nel giardino fece innalzare dei prefabbricati, baracche sì, ma tutte riscaldate. Nacque così una specie di villaggio della madre del fanciullo, dove erano ospitate un centinaio di ragazze madri. Marcello era l'unico uomo che avesse accesso a quel villaggio e vi entrava con tale rispetto e tale signorilità che commuovevano quelle povere donne, molte delle quali avevano conosciuto solo la violenza e la cattiveria maschile. Vale davvero la pena, anche per avere di lui un ritratto dal vivo, riportare la descrizione che ne ha fatto la responsabile del villaggio. Era un giovanotto alto, bello, istruito, elegante, buono. Sapeva stare con le ragazze, ridare loro il senso della vita, della gioia, della speranza e del valore dell'uomo. Le ragazze ne erano affascinate. Ma il fatto straordinario era che egli era libero, affezionato a tutte, aveva attenzioni per tutte, ma non legato ad alcuno. Amava stare coi bambini, chiacchierare con le ragazze. Un vero signore, spirituale e concreto assieme, portava uno spirito di fraternità e umanità che creava un'atmosfera familiare. Molte ragazze lo adoravano e avrebbero dato qualsiasi cosa per farsi sposare. Ma non ho mai sentito di un qualche rapporto particolare. Eppure con le donne aveva un rapporto bellissimo. Voleva che si sentissero belle, eleganti. Era capace di regalare loro un profumo o un anello. Sceglieva suppellettili di buon gusto. Ricordo che una volta un negozio di stoffe ci regalò delle pezze bianche e nere per i vestiti delle ragazze e Marcello rifiutò quel dono. perché voleva stoffe colorate per loro, in modo che potessero scegliere e farsi abiti più graziosi. Una volta andammo a comprare piatti e scodelle. Li prese tutti diversi, con dei fiori disegnati sopra, anche se costavano di più, perché ognuna potesse avere i suoi. Ed era sempre raffinato nel gusto ed esigente per ciò che riguardava gli altri. Un'altra signora ricorda che Marcello non arrivava mai a mani vuote. Una volta erano i bagnetti per i bambini, la volta dopo le tendine, un'altra volta ancora dei veli bianchi di pizzo di Murano da regalare a ciascuna delle ragazze. Gli piacevano l'ordine e l'eleganza. E nel cortile di Palazzo Sormani abbiamo fatto diversi concerti con eminenti concertisti per raccogliere fondi. E lui organizzava tutto con signorilità, una rosa per le signore, l'invito raffinato su raffinati cartoncini. A leggere e rileggere la vita di Marcello, si finisce quasi per pensare che queste descrizioni dei suoi anni giovanili siano ancora più commoventi di quelle che raccontano la sua presenza tra i poveri e i lebbrosi del Brasile, più commoventi non dal punto di vista del bisogno o da quello della carità, ma dal punto di vista della tenerezza cattolica. Perché ci voleva davvero un'infinita delicatezza per soccorrere il bisogno di quelle povere ragazze ferite, non solo distribuendo il necessario con sussiego e degnazione, ma offrendo perfino la bellezza e l'omaggio dovuto alla loro sacra femminilità. Comunque, il padre spirituale di Marcello, un rude santo cappuccino, ritenne, secondo una mentalità allora diffusa, che quell'ambiente non fosse proprio adatto per lui. Ed egli obbedì, pur soffrendone. Si dedicò subito alla fondazione di un ambulatorio medico per i poveri presso il convento dei suoi amati cappuccini e subito lascia divampare la sua incontenibile passione missionaria. Fonda una rivista intitolata La Missione, che è in Italia il primo esempio di una maniera colta di affrontare le tematiche della evangelizzazione. Fonda assieme a un medico il collegio universitario per aspiranti medici missionari e aiuta altri organismi di laici impegnati sullo stesso terreno con cui viene a contatto. Fonda l'ambulatorio missionario, poi una scuola di medicina e chirurgia missionaria per preparare i futuri apostoli, poi l'associazione Laici in aiuto alle missioni. Più tardi fonderà anche un collegio studenti d'oltremare per assistere giovani che i missionari mandano a studiare in Italia. La sua genialità è nel fatto che accoglie le intuizioni più diverse, proprie e altrui, le mette in atto, poi le affida a collaboratori capaci di portarle avanti con libertà. Marcello non pretende di guidare tutto, ma è sempre disponibile a dare una mano quando c'è bisogno di lui. Intanto, il peso dell'azienda comincia a gravare tutto sulle sue spalle, dato che il papà è sempre più stanco e affaticato e si è alle prese con la costruzione di un nuovo e più grande stabilimento industriale. Nel 1950 papà Camillo muore e Marcello diventa unico responsabile dell'azienda. Si dedica dunque a potenziarla, anche se proprio nello stesso anno incontra due padri missionari che segneranno la sua vita. Uno è il cappuccino padre Alberto Beretta, che sta per partire per il nord-est del Brasile, dove andrà a fondare un ospedale. Candia lo ha conosciuto nell'ambulatorio medico che ha fondato, dove il padre lavora per impratichirsi prima della partenza e gli è diventato amico. Si può dire che la loro passione missionaria per il Brasile maturi assieme, fraternamente. È bello a questo punto ricordare che questo padre Alberto Beretta è fratello di Gian Beretta Molla, che si sta preparando intanto, senza ancora saperlo, a vivere con tutto il cuore la sua vocazione coniugale e materna, nella quale si farà santa. L'altro incontro, ancora più decisivo, avviene con padre Aristide Pirovano, missionario del Pime, deceduto alcune settimane fa, che diventa per lui un vero padre. È in Italia per chiedere aiuti per una sperduta missione, da lui fondata nel territorio dell'Amapà, sulle foci del Rio degli Amazzoni, ai confini con l'oceano. Ed è a partire da questo incontro che Marcello sa di avere una nuova patria. Esattamente il posto si chiama Macapà. E comincia a parlarne a tutti con tanto fervore che gli amici finiscono per chiamarlo dottor Macapà, ed era inteso che egli vi si sarebbe recato personalmente appena possibile. Da quel primo incontro dovevano comunque passare 15 anni prima che Marcello riuscisse a realizzare il suo sogno. Compì tuttavia qualche viaggio in Brasile per rendersi conto più da vicino dei bisogni di quella terra che aveva scelto come approdo. e cominciò a inviare materiale di costruzione per la chiesa che Monsignor Pirovano stava facendo costruire a Macapà. Ed è sempre lui, Marcello. Ai poveri di Macapà non dona una chiesa qualunque, ma una chiesa bella, disegnata da uno dei migliori architetti e con sculture di Francesco Messina. Il suo trasferimento in missione era però rimandato a quando l'azienda sarebbe stata ben consolidata e la sua presenza non più necessaria. Sembrava comunque questione di poco. Era la notte del 22 ottobre 1955, quando un immenso boato scosse Milano. Il nuovo stabilimento, inaugurato appena 15 giorni prima, il più moderno d'Europa, saltò letteralmente in aria. Era scoppiato il grande serbatoio che conteneva 60.000 litri di acido carbonico allo stato liquido, che tornarono di colpo allo stato gasoso, producendo una terrificante onda d'urto, abbattendo tutto all'intorno e lesionando perfino le case vicine. Per fortuna era tutto deserto e le vittime furono solo due operai di una fabbrica vicina che lavoravano di notte. La Candia non aveva alcuna responsabilità, anche se ci vorranno più di 10 anni perché le sue ragioni siano riconosciute, dato che l'enorme bombola di acciaio era stata progettata da una ditta svizzera ed era stata costruita e collaudata da una ditta italiana nel pieno rispetto di tutte le norme di legge. C'era stato un errore dei progettatori nella selezione del tipo di acciaio da usare per la costruzione, ma di questo Candia non aveva alcuna responsabilità. Marcello era lì, guardava il suo stabilimento ridotto a qualche pezzo di muro nero, guardava grovigli di ferro accartocciati e guardava il suo sogno missionario andato in frantumi. Ma gli udirono solo pronunciare le antiche, solenti, dolenti parole di Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. 5 giorni dopo, il Corriere della Sera annunciava che Candia avrebbe onorato tutti gli impegni assunti con i clienti, attingendo ai depositi degli altri suoi 3 stabilimenti, di Aquileia, Napoli e Pisa, senza alcuna maggiorazione di prezzo, nonostante i costi del trasporto particolarmente onerosi, e la ricostruzione dello stabilimento di Milano sarebbe cominciata immediatamente, prevedendo che la causa con le assicurazioni sarebbe andata per le lunghe. Marcello donò di tasca sua 1 milione a ciascuna delle famiglie colpite dalla tragedia. Siamo nel 1955. Significava gettare nella ricostruzione tutti i beni in possesso della famiglia Candia. Non erano passati 2 mesi e mezzo che la produzione riprendeva e l'anno dopo il nuovo stabilimento era di nuovo in funzione e produceva a pieno ritmo. Ma il Brasile si era allontanato di anni. Cause, avvocati, perizie, rinvii si succedevano senza posa e la conclusione sembrava allontanarsi sempre di più. Marcello si sentiva sostenuto solo dalla fede e dal suo invincibile desiderio. Cominciava però a comprendere che Dio lo voleva sì in missione, voleva il suo dono, le sue ricchezze, la sua fatica, la sua vita, ma non prima di averlo purificato da ogni ombra, anche larvata di orgoglio. Intuiva che a Dio si può dare veramente tutto solo quando si è compreso che tutto è già suo, perfino il nostro dono e sua grazia infinita. Bisogna saper pregare e chiedere prima di poter dare qualcosa a Dio. Dovendo ritardare la partenza, continua in ogni maniera possibile il suo lavoro nel e per il laicato missionario, mostrandosi sempre pronto a sostenere tutti i germi di impegno che nascono in quegli anni nella diocesi lombarda e accontentandosi di qualche viaggio in Brasile, dove va a rendersi conto del suo futuro lavoro, quello che farà solo per Dio e per i suoi poveri. Ed erano viaggi interi sprovviste di tutto, ma lui già sognava in grande, sognava soprattutto di costruire in mezzo alla foresta un ospedale talmente ampio e attrezzato che molti l'avrebbero accusato di fare un'opera dispendiosa e inutile, accusa che gli verrà puntualmente rivolta da alcuni missionari, ma tutti si sarebbero poi ricreduti. E ne cominciò la costruzione nel 1960 sul terreno donato dal governatore del territorio federale dell'Amapà, inviando materiali dall'Italia. Finalmente, nel 1963, Marcello Candia poté vendere l'azienda. Non tutti capivano. Gli avevano detto come se fosse la cosa più logica del mondo: resta a Milano a dirigere la ditta, la fai funzionare bene e quello che guadagni lo dai ai poveri di Macapà. A Marcello già questo, a molti industriali cristiani, sarebbe sembrato un'esagerazione, una follia. A Marcello sembrava troppo facile. Rispose: non basta dare un aiuto economico, Bisogna condividere con i poveri la loro vita, almeno quanto è possibile. Sarebbe troppo comodo che io me ne stessi qui a fare la vita agiata e tranquilla per poi dire il superfluo lo mando là. Io sono chiamato ad andare a vivere con loro. Parte nel giugno del 1965, ma proprio nel marzo di quell'anno Monsignor Pirovano non è più in Brasile. L'hanno eletto superiore generale del PIME e a Macapà ad accogliere Marcello c'è solo l'attestato lasciato dal Vescovo che garantisce il dottor Marcello Candi è stato accettato da codesta prelazia in qualità di missionario laico. Un po' poco per rischiare tutta la propria vita, anche se il Vescovo Superiore prima di partire lo ha consigliato di nominarlo direttore amministrativo dell'ospedale in costruzione. Che egli si sia messo in viaggio per fede, come dice la scrittura, è dimostrato proprio da questi due dati che senz'altro dovettero pesare molto su di lui: l'età, quasi 50 anni, e l'assenza dell'amico col quale aveva tutto pensato, desiderato e organizzato. L'età gli pesò soprattutto nella questione della lingua. Imparare il portoghese fu l'impegno e l'affanno dei primi giorni e non gli riuscì mai bene. Di lingue ne sapeva 4-5, ma finì che faceva confusione e si esprimeva in un miscuglio di idiomi tutto suo. L'assenza di Monsignor Pirovano gli costava un certo imbarazzo e qualche reticenza da parte degli altri missionari. Molti, come abbiamo già accennato, consideravano quel grande ospedale una follia. Dicevano che al suo posto si sarebbero potute costruire decine e decine di centri sanitari sparsi in tutto il territorio. Non solo sarebbe stata una decisione più utile e saggia, ma si sarebbe evitato il rischio, assai temuto, che quell'ospedale finisse come la solita cattedrale nel deserto. E guardavano con malcelato sospetto quel signore milanese, generoso sì, ma che si sarebbe prima o poi stancato e li avrebbe lasciato nelle peste. Altri poi si comportavano con lui senza troppa delicatezza, come liberamente esponevano i loro dubbi su quell'opera gigantesca intrapresa da Candia, così liberamente si servivano nei suoi magazzini per le loro piccole imprese personali. Col materiale elettrico che ho portato a Macapà avrei potuto costruire 3 ospedali, non uno, sospirava Marcello, ma i missionari un po' seguivano l'idea che tra i religiosi tutto è comune, un po' pensavano giusto utilizzare quel materiale per necessità ritenute più urgenti, le proprie evidentemente. Sembrano sciocchezze, ma sono esse a logorare spesso le grandi imprese. E così sarebbe avvenuto se Marcello fosse giunto in Amazzonia pieno di pretese. Soffriva, questo sì, perché da bravo industriale era abituato a far funzionare tutto alla perfezione e con correttezza, e si trovava al contatto con l'approssimazione e con qualche rozzezza. Ancora di più si aggravò poi il problema quando furono le autorità civili a rovesciargli addosso sospetti e meschinità. Pensavano che quell'industriale nascondesse chissà quali progetti inconfessabili. Si fingeva matto, scimmiottando i santi che danno via tutte le loro ricchezze, ma doveva certo avere qualche nascosto interesse. Lo controllavano, lo spiavano, non trovavano nulla, ma ancor più si intestardivano nel sospetto. Gli rifiutavano i permessi, moltiplicavano intralci burocratici, lo raggiravano con le loro leggi, ritardavano la consegna di documenti, gli imponevano inutili controlli, gli infliggevano sgarbi e umiliazioni, giorni e giorni lasciato in sala d'attesa. Quando saranno passati molti anni e si saranno un po' abituati a lui, il governatore confesserà: questo dottor Candia non lo capisco, è anni che lo studio, deve essere un po' matto. Eppure sembra una persona tanto normale. Ci vorranno anni prima e opere prima che gli sia riconosciuto ufficialmente e affettuosamente il titolo di cittadino di Macapà, e altri ancora prima che un settimanale brasiliano lo proclami l'uomo più buono del Brasile. Intanto si dedica alla costruzione dell'ospedale, sopporta umilmente le ostilità. Dice: si vede che il Signore vuole che io faccia un po' di sacrifici. E soprattutto cerca di imparare la povertà. Essa lo avvolgeva da ogni parte, in ogni maniera. I missionari erano stati abituati a questo fin dalla giovinezza, in lunghi anni di formazione seminaristica. Marcello era abituato a un tenore di vita alto, eppure cercava di adattarsi a tutto senza lamentarsi mai. Stile di vita primitivo, privazioni di ogni conforto, viaggi disagiati, cibo scarso in quantità e qualità. Quando è arrivato lui, racconta un missionario, il pane non era cosa di tutti i giorni e la carne la si vedeva poche volte. Non avevamo nemmeno frigoriferi. C'erano poi i disagi dovuti a una quasi assoluta mancanza di igiene. è ancor più logorante per un tipo come lui quella certa endemica indolenza dei nativi che li spingeva a rimandare sempre, e Marcello sentiva che il suo dinamismo e la sua irruenza erano mortificate. Racconta un amico che lo conobbe: Candia era dinamico, sicuro di sé, abituato a comandare, a parlare sempre lui. Era un uomo generoso, benefico, che aveva grandi mezzi a disposizione, ma con la coscienza di averli e di saperli usare. Insomma, aveva un atteggiamento che in milanese si definisce da padrone del vapore. Ma ogni volta che tornavo in Amazzonia, lo trovavo cambiato. Si era reso conto di avere bisogno di tutti per realizzare le sue aspirazioni. Era un cambiamento notevolissimo. Da un uomo al centro del suo mondo, stava diventando servo di tutti. Si sentiva davvero al servizio di coloro che Dio gli faceva incontrare. Ogni giorno che passa si fa sempre di più tutto a tutti. E pensare che già nel 1967 subisce il primo infarto e la salute comincia a lasciarlo. Intanto è la costruzione del grande ospedale che lo assorbe. Un'area di circa 93.000 metri quadrati, una costruzione di 8.315 metri quadri. L'edificio principale si estende per 160 metri di lunghezza e 15 di altezza, e poi altri 3.388 metri quadri di costruzioni ausiliarie. L'inaugurazione del 1969, la completa entrata in funzione di tutti i reparti nel 70. Marcello ha progettato e finanziato tutto, ma l'idea, egli diceva, l'idea era del cardinale Montini, che intanto era diventato Papa Paolo VI. Era stato Montini, durante un'udienza, a dargli i criteri giusti. Se fa un ospedale in Brasile, gli aveva detto, lo deve fare, brasiliano. Faccia attenzione ad evitare ogni sorta di paternalismo, non imponga le sue idee, anche con buona intenzione. Faccia l'ospedale non solo per i brasiliani, ma con i brasiliani, e si proponga come obiettivo finale di non essere più necessario. Quando arriverà il momento in cui lei si sentirà inutile perché l'ospedale potrà continuare senza di lei, allora lei avrà realizzato una vera opera di solidarietà umana. Come sono belle queste indicazioni, che dovrebbero essere assunte e applicate da chiunque si dedichi a una qualunque opera cristiana: dare tutto, ma in maniera da diventare non necessario. E il cardinale gli aveva inoltre raccomandato di fare un ospedale scuola. In missione, saper curare malattie era meno importante che insegnare a curarle. L'ospedale, aveva spiegato il saggio e santo cardinale, sarebbe stato inutile se non fosse riuscito a influire nella vita dei villaggi, nelle capanne disseminate nelle foreste. E infine, doveva essere un ospedale che non mandasse mai via nessuno. Candia infatti disporrà che nel momento dell'accoglienza non si dovesse fare nessuna indagine economica, né se e quanto i malati potessero pagare, né se avessero qualche previdenza sociale. La indagine sarebbe avvenuta in un secondo momento. Per coloro che non avrebbero potuto disporre di nulla, in media il 50% dei ricoverati avrebbe pagato il presidente onorario, cioè Marcello stesso. Ma per quanto ricco, dove avrebbe preso i soldi necessari? Già la costruzione era costata un patrimonio, come avrebbero fatto nel futuro? Un paio d'anni prima di morire, Marcello racconterà che all'inizio tale domanda lo angustiava, si chiedeva come farò quando saranno finiti i miei milioni, e quasi si impazientiva al vedere che pur tra tanti santi, missionari, preti e suore, nessuno di essi sembrava disponibile a fare qualche piccolo miracolo, una moltiplicazione del denaro, per esempio. Scherzava. Poi mi sono convinto che i padri, le suore, più buoni e santi, i miracoli non li sanno fare. O forse li fanno di nascosto e io non me ne accorgo. Ma poi il miracolo se lo era visto sbocciare tra le mani. Man mano che i suoi milioni diminuivano, aumentavano quelli che gli mandavano dall'Italia e da altri paesi del mondo. E un miracolo ancora più grande era quello di vedere che la gente del posto, abituata a secoli di rassegnazione e di passività, acquistava speranza e capacità di collaborare attivamente alla propria elevazione. Tuttavia le pene non mancavano. Ancora nel 1973 viene convocato dal governo federale per rispondere dell'accusa di aver fatto entrare illegalmente medicinali in Brasile. Tanta è infinita la meschinità degli uomini. Ma la pena più grande era quella di vedere che, nonostante le sue cure, l'ospedale tendeva irresistibilmente a deviare verso un'assistenza per i più abbienti. Lui voleva sì che l'ospedale funzionasse bene, esigeva che tutto fosse efficiente, diceva che l'efficienza è un modo di pregare, proprio per il rispetto e l'amore dovuto ai poveri. Marcello si rodeva il fegato, diceva: io voglio un ospedale missionario per i poveri, e un ospedale missionario per i poveri deve essere per forza in passivo. Se è inattivo vuol dire che non è missionario e non è per i poveri. Ma i collaboratori erano centinaia e non tutti la pensavano allo stesso modo. E lui, che era esigente nel tenere aggiornati i bilanci e i preventivi, aveva capito che per i poveri doveva modificare la sua logica istintiva. Il mio modo di pensare è cambiato, diceva. Venendo dall'industria, sulle prime facevo previsioni, programmi, progetti, pensavo ai soldi, alle banche, ai finanziamenti. Tutto doveva procedere con logica matematica e mi lasciavo prendere dalle preoccupazioni. Poi mi sono accorto che quando si ha a che fare con Dio, le cose cambiano. I conti si fanno presto. I ricoverati che possono pagare le prestazioni sanitarie sono il 10%, quelli che hanno mutue sono il 40%, gli altri possono dare solo se stessi da curare. E così ho imparato che un ospedale per i poveri, per funzionare bene, deve essere sempre in deficit. Lei non sa che cosa ha voluto dire per me entrare in questa logica. Quando i miei soldi finirono, mi dissi: quelli che mancano verranno dalla solidarietà umana. E da allora, difatti, arrivano quelli degli amici, degli operai della mia fabbrica, di tutti coloro che metto a parte di questa opera. Decisi allora di donare l'ospedale a una congregazione religiosa, sperando che ciò garantisse nel tempo lo spirito missionario e le finalità caritative. Nel 1975 lo donò ai Camilliani. Spiegò: non è cristiano realizzare se stessi in un'opera, bisogna realizzarsi in Dio. Se avessi voluto realizzarmi in un'opera, avrei potuto fare un altro stabilimento a Milano. Nell'ospedale io non ho cercato la mia realizzazione, quindi l'ho ceduto volentieri. È stato bene che io l'abbia cominciato e portato avanti con i soldi che Dio mi ha dato, ma poi bisognava rendersi inutile, anche perché chi viene dopo di me deve essere libero di portare un innovamento, altrimenti, se fossi rimasto sempre io il direttore, stavo sullo stomaco a tutti e frenavo il progresso. Così mi sono ritirato e cerco soldi, perché voglio che siano liberi. Un'altra opera aveva affascinato il suo cuore, il lebbrosario di Marituba, 400 chilometri più a sud. Era allora sperduto nella foresta, vera anticamera dell'inferno, da dove non si poteva più uscire, dove era proibito ai sani di entrare. Anche Marcello, la prima volta che vi giunse nel 67, dovette fermarsi al reticolato presidiato dalle guardie. Un villaggio di 1000 lebrosi, abbandonati a se stessi, senza solidarietà, senza legge, senza igiene, senza morale, senza pace, quasi senza cure, ammassati in padiglioni putrescenti, in compagnia di topi e scarafaggi. Insomma, un villaggio in cui non era ancora arrivato nessun padre Damiano de Vestro. Arrivò Marcello e comprese che la prima cosa da fare era piantare in mezzo al villaggio la speranza, una piccola comunità di anime consacrate, preti e suore, come segno visibile della salvezza. E tutti giuravano che il progetto era impossibile, che il governo non voleva saperne di intromissioni religiose. E per arrivare a ottenere il terreno all'interno del recinto e il permesso di edificarvi la sua casa di preghiera Nostra Signora della Pace, vero cuore del leprosario, Marcello dovette dimostrare di che cosa era capace. Nuovi e ariosi padiglioni ben allineati ai lati di una dritta via centrale, poi le casette per le famiglie, poi il centro sociale con un presidente eletto dagli stessi lebrosi, gli ambulatori, i vari laboratori che garantivano la operosità e la sussistenza economica dei malati. Oggi il lebrosario è un luogo civile, di civile e pacifica convivenza, tanto che attorno ad esso si è sviluppata una cittadina di 20.000 abitanti che intrattiene col villaggio dei lebrosi rapporti economici e di solidarietà. Ma questo non era ancora nulla rispetto al clima di fiducia e di affetto che Marcello riuscì a creare con l'aiuto dei suoi collaboratori, soprattutto delle suore e dei preti. Egli era convinto di aver trovato nel lebbrosario un tesoro di amicizie, di affetti e di esperienze, e sosteneva che proprio lì il Signore gli aveva dato quel centuplo promesso dal Vangelo. Quando giunsero le suore provenienti dall'Italia, una di esse gli confidò angustiata che non riusciva nemmeno a guardarli, quei lebbrosi, tanto il loro corpo era deformato. «Non riesco a guardarli bene, non ho il coraggio, forse non sono abbastanza generosa». «No, suora», rispose paternamente Marcello, «non violenti la natura. se non li guarda oggi, li guarderà domani. Bisogna dare tempo al tempo e il Signore l'aiuterà. Lui non solo guardava, ma toccava, abbracciava, mangiava con loro, si riposava discutendo con loro e ascoltando i loro lunghi racconti. Aveva capito che con i lebbrosi la cura più importante era usare il metodo di Cristo, che per guarirli li toccava. Solo così cominciavano a sentirsi uomini amati, coloro che per lunghi pregiudizi sono sempre stati considerati intoccabili. E anche la suora scoprì presto la legge dell'amore: quando ami non ti accorgi più delle deformità, tanta bella ti appare l'amicizia, l'anima, l'affezione di quei malati che sono diventati tuoi, parte della tua vita. Così quando nel 1980 Giovanni Paolo II, in visita al Brasile, chiese che il programma includesse la visita a un lebbrosario, scelsero quello di Marituba. E quando il Papa abbracciò i lebbrosi uno per uno, alcuni lebbrosi dissero piangendo che valeva la pena di avere tanto patito per una grazia così grande. E finito ad abbracciare i lebbrosi, il Papa chiese dove si fosse nascosto il dottor Candia, dato che non gli era ancora riuscito di vederlo. Lui non era nel palco con le autorità. Era a spingere la carrozzella di un lebbroso privo di piedi e di mani, intento ad agitare un ventaglio per rinfrescare il povero malato da tutto quel caldo. E quando Marcello, chiamato, giunse davanti al Papa, il Papa lo baciò in fronte ed egli fu felice come un bambino. Dicono che il titolo Marcello dei Lebbrosi, dato anche alla sua biografia, è quello che più gli si addice. L'ospedale di Macapà, lebbrosario di Marituba, ce n'era abbastanza per riempire quei 18 anni di vita che Marcello passò in Brasile. In realtà l'elenco delle sue attività è molto più lungo e il campo di azione è incredibilmente vasto. Sono 14 le opere iniziate da Marcello, di cui si prende cura la Fondazione Candia. Abbiamo l'onore di avere qui tra noi i responsabili di questa fondazione, e comprendono ospedale, scuole, villaggi, lebbrosari, conventi, seminari, chiese, associazioni di volontariato, tutte opere disseminate da Macapà a Belo Horizonte, alle favelas di Rio de Janeiro e fino ai confini della Bolivia. Il suo criterio era semplice e strettamente vocazionale. Diceva: per essere sicuro di rispondere sempre di sì al Signore, io ho preso una decisione radicale. In tutto ciò che il Signore mi fa incontrare, io mi ci butto. Tra tutte le opere, gli erano particolarmente cari due piccoli Carmeli, dove chiamò le suore carmelitane di Firenze, una congregazione che ha la caratteristica di legare assieme una forte esperienza contemplativa, quasi claustrale, centrata soprattutto sull'adorazione eucaristica, e un'attività apostolica destinata a trasmettere appunto la tenerezza di Dio verso i più poveri. Qualche nostra ragazza è entrata in questa congregazione. A dire il vero, i piccoli Carmeli non erano per Marcello un'opera tra le altre. Li voleva come cuore di tutta l'attività, come origine di tutta l'energia sacra che gli era necessaria per quel suo impero di carità, perché restasse per vaso d'amore. E più si gettava nelle attività, più sentiva il bisogno di pregare e di far pregare, più aveva bisogno di soldi, più sentiva che il flusso del denaro non serviva a niente se non giungevano prima ondate di preghiera. Quando girava per chiedere sostegno per la sua opera, diceva senza mezzi termini: pregate per me, sono io che vi prego di pregare. I soldi, gli aiuti, le braccia, i ponti aerei, le decisioni di farmi da retroterra per sostenermi vengono dopo. Tutto viene dopo la preghiera. Io ho per prima cosa l'urgenza che voi insieme accettate di dire al Padre e di ripetergli: Signore, aiuta l'ospedale del fiume, la sua gente sofferente, quelli che stanno lì attorno e si prodigano. Signore, tu solo puoi dare movimento ai progetti e agli scopi. Nella chiesetta del Carmelo, Marcello si ritirava ogni giorno per la sua ora di preghiera, durante la quale sembrava non esistesse nient'altro per lui. Se lo raggiungevano per qualche urgenza, quasi non riuscivano a farsi ascoltare, talmente era e rimaneva assorto. Poi si alzava dal suo banco, tutto soddisfatto, e diceva: adesso me ne vado contento perché la preghiera mi ha rafforzato. E sorridendo diceva: io sono il novizio delle Carmelitane. E più l'azione diventava travolgente, più la contemplazione lo assorbiva. A chi si meravigliava di quel bisogno di preghiera e voleva che i suoi amici lo condividessero, spiegava che quanto più il bisogno dei poveri diventava urgente e struggente, tanto più ci si sente al di sotto delle loro speranze. Allora si coltiva l'obbligo cocente di un migliore servizio, di una costante dedizione, di una vittoria piena e definitiva, e si capisce che c'è un solo luogo dove ogni bisogno può essere raggiunto e ogni dono offerto, la preghiera, l'unione con Dio, che tutto abbraccia e a tutto dà risposta. Quando gli chiedevano perché mai avesse scelto proprio delle carmelitane, tenute più di ogni altro al riservo e alla contemplazione, con tutto il lavoro che c'era da fare, rispondeva: quando io sono venuto a Macapà, la prima volta, avevo mezzi economici e volevo spendere tutto per fare un ospedale e altre opere. Ero un uomo religioso, con buoni mezzi umani, e contavo molto su questi mezzi e sulla mia esperienza di organizzatore. Ma poi, quando ho incontrato i veri poveri, i lebbrosi, gli handicappati, quando mi sono trovato davanti a tanti casi umani, mi sono accorto che se anche avessi costruito un'organizzazione perfettissima per curare i loro corpi, non avrei risolto i problemi di questa gente. Allora ho capito che la priorità assoluta è quella spirituale. Tutti i mezzi economici e tecnici contano e bisogna usarli, ma non valgono niente se non sono accompagnati dall'amicizia, dall'attenzione alle persone e dall'aiuto di Dio. Questo va bene, gli dicevano, ma perché scegliere proprio quelle suore che hanno la vocazione di passare molto tempo in preghiera? Rispondeva: perché per avvicinarsi ai malati gravi, ai poveri che non hanno più speranze umane, ai sofferenti abbandonati da tutti, ci vuole una preparazione di preghiera e di contemplazione. Quando tutte le speranze vengono a cadere, rimane solo Dio. Le mie suore stanno dando una meravigliosa testimonianza a tutto il popolo. E quando la prima suora carmelitana giunse a Firenze, trovò ad attenderla all'aeroporto un marcello raggiante che le offriva un gran mazzo di rose rosse. Per la suora era la prima volta che qualcuno l'accoglieva a quel modo. Per Marcello era un'esigenza della sua antica innata signorilità, ma le rose erano anche il simbolo che egli si era definitivamente scelto e le faceva dipingere dovunque, perché diceva simbolo di una bellezza nata tra le stelle, come era tutta la sua opera. Un'altra opera di Marcello, forse la principale, è più difficile da raccontare. Erano i suoi 2 o 3 mesi all'anno che egli passava in Italia, i mesi rigidi dell'inverno, quelli che costavano di più al suo cuore, che aveva avuto un infarto già nel 67 e ne subirà altri 4 negli anni successivi, fino a un delicatissimo intervento chirurgico che gli lascerà 3 bypass. Nonostante ciò, continua nei viaggi. Ed è come un gioco commovente. Lo mandano in Italia perché possa riposarsi e ritorna più distrutto di prima. Al dottore, che gli raccomanda di andare in Italia a fare qualche mese di vita tranquilla, risponde: veramente, dottore, la vita tranquilla io la faccio qua in Brasile. In Italia è un giro vorticoso di impegni, incontri, conferenze, dibattiti a non finire, soprattutto da quando Giorgio Torelli, un brillante giornalista, ha scritto su di lui un libro che vende in poco tempo 100.000 copie, da ricco che era, di cui viene perfino pubblicata un'edizione per le scuole. E dovunque vogliono ascoltarlo, e lui si presta, anche se non è un bravo parlatore, anche se spesso si convince terrorizzato che non saprà che cosa dire. Poi invece parla in maniera torrenziale, trascurando gli appunti presi, ma comunicando un'incontenibile passione. E a volte, durante i viaggi in macchina, per recarsi da un appuntamento all'altro, lo vedono che si stringe il petto perché il cuore gli duole. Allora si raccoglie in se stesso, si immerge in preghiera e sembra che mormori sempre le stesse parole. A chi lo interroga spiega che ripete al suo Dio: Signore, aumenta la mia fede. Gli dicono complimentosi che la sua fede è già abbastanza grande, se lo ha spinto fino ad abbandonare tutto. Risponde: la fede non è mai abbastanza grande. E dagli incontri col pubblico traspariva la sua passione per i poveri e per le opere iniziate a loro favore, ma soprattutto passione per Dio. Parlava di Dio come, dicono, chi si intrattiene spesso con lui, come uno che lo conosce bene. E fu in questi innumerevoli incontri che si formò una catena di solidarietà che dura tutt'oggi. Nel 1975 nasce la Comunità Spirituale Missionaria, una comunità che ha come strumento di coesione e di educazione le lettere di Marcello. Nel 1982 nasce l'Associazione Amici di Marcello Candia, sempre con lo scopo immediato di sostenere le opere da lui iniziate, con l'obiettivo più profondo di diffondere quella che fu la passione della sua vita, il dono di sé ai più poveri. In particolare, prima di morire, Marcello riesce a istituire la Fondazione Dottor Marcello Candia, che si è potuta far carico anche giuridico di tutte le sue imprese allo scopo di far vivere e dilatare l'impero di carità da lui lasciato con la stessa passione e la stessa verità. Un'ultima pagina ci resta da raccontare, una pagina capace di descrivere Marcello così com'era davvero, con la sua genialità, la sua passione, la sua efficienza, la sua fede incrollabile, ma anche i suoi difetti. Che sant'uomo, ma che tormento, scrive simpaticamente il suo biografo, citando il giudizio che Don Abbondio dava del cardinale Federico nei Promessi Sposi. L'espressione colpisce nel segno anche per il suo realismo. In Marcello, anche i difetti, erano vistosi come la sua carità. Era testardo nelle idee, impaziente nella realizzazione, perfezionista, esigente con i suoi collaboratori, pronto a scartarli se non erano come se ne aspettava, convinto di avere sempre ragione, pronto a dimostrarlo per tutto il tempo necessario, insistente fino all'esasperazione, travolgente. Molti di coloro che avevano a che fare con lui, soprattutto se non erano presi dalla sua stessa incontenibile passione o se erano diversamente orientati, finivano per non sopportarlo. Poi, quando non erano in questione i suoi poveri e le opere necessarie al loro sostegno, aveva anche tutte le virtù. Era sempre umile, molto umile, grato, senza alcuna pretesa, cordialissimo, pronto a scusarsi per un non nulla, generoso fino all'inverosimile, e nessuno poté mai dire che facesse pesare un dono. Anzi, chiedeva continuamente scusa per dover svolgere la parte del donatore. Veramente era e si sentiva un servo, ma quel servizio voleva farlo alla perfezione. Ma senza quell'esatta miscela di virtù e di difetti, probabilmente non gli avrebbero lasciato fare ciò per cui Dio l'aveva mandato. Attorno a lui pullulavano anche incomprensioni, critiche, invidie, maldicenze, meschinità. E lui era un gigante buono che non riusciva a muoversi senza dare qualche scossone. Di solito, durante i processi di canonizzazione, la Chiesa chiede che venga dimostrata la eroicità del candidato in tutte le sue virtù. Si deve mostrare che egli le ha esercitate tutte in maniera eroica. Nel caso di Marcello si dovrà probabilmente cambiare metodologia. Non si potrà forse dimostrare che ha esercitato in maniera eroica tutte le virtù e si dovrà ammettere che ha esercitato anche qualche difetto. Ma si dovrà poi riconoscere che egli ha gettato nel fuoco della sua carità tutto ciò che aveva e tutto ciò che era. Per il resto, Dio, che ama i suoi eletti e li vuole davanti a sé splendenti di luce, non gli risparmierà quelle ultime prove che servono sempre a purificare le creature dalle loro scorie. Non sono prove che il Signore debba inventare, perché bastano gli uomini per questo, ma Dio se ne serve per far maturare i suoi santi. L'ultimo anno di vita di Marcello lo trovò solo col suo Dio. Pensava che lo avrebbe stroncato un infarto e si accorse di avere un tumore che devastava il suo corpo. Non ne parlava con nessuno e forse non aveva nessuno con cui parlarne. Si era confidato solo con molto pudore con le carmelitane, chiedendo loro il silenzio. Desideravo morire di una malattia pulita, disse, e invece dovrò morire sporco e pieno di piaghe. Per fortuna il Signore ci nasconde sempre il peggio. Comunque, dovrò morire presto. Era un cancro alla pelle, ormai in metastasi. Ma questo non era ancora il peggio. Quell'ultimo anno sembrava che la cattiveria tentasse di corrompere la sua opera. Soprattutto all'ospedale cominciavano divisioni, accuse, calunnie. Marcello soffriva come se tutto quel male lo facessero a lui, implorava. È impossibile che il Signore ci benedica, perché noi non ci vogliamo bene. Io sono venuto in missione per occuparmi dei poveri e invece mi trovo sommerso in problemi superiori alle mie capacità. Io sono un laico, sono un poverino. Non voglio essere tirato dentro in questioni che non sono di mia competenza. Si intuisce che c'era di mezzo qualche bega tra frati e preti in crisi e la calunnia di qualche malvagio. Ci fu perfino chi accusò Marcello di aver rubato. Evidentemente non ci credette nessuno, ma lui si sentì ferito a morte. Disse alle carmelitane: ero preparato a tutte le accuse, ma questa di avere rubato proprio no. Non piango perché sono un uomo, ma ho capito l'angoscia di Gesù che gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? e riferendosi alle divisioni che serpeggiavano, che volevano ingiustamente attribuire a lui, aggiunse: «Io sono ai piedi del Calvario, mi sono preparato a salirlo. Pregate il Signore che mi aiuti. Mi accusano di essere causa di divisione, qualcuno non mi saluta più. Il Signore sa quanto vorrei scomparire. Vorrei solo poter aiutare e servire i poveri. Sono venuto in missione per questo e mi trovo tirato dentro in cose che non mi riguardano. Gli ultimi mesi in Brasile li passa soffrendo, quel male che gli distrugge il corpo senza che quasi nessuno se ne accorga. Vedono solo che non riesce a mangiare. Ma nessuno interviene, qualcuno per noncuranza, qualcuno per troppo rispetto. Una sera è la cuoca che per convincerlo a mangiare la sua minestra gli passa maternamente la mano tra i capelli e lui si mette a piangere. E quando decide di partire per l'Italia per l'ultimo controllo è ormai sfinito. Non chiede nemmeno di essere accompagnato da un medico e nessuno glielo offre, e neppure da un prete. Ha solo con sé un ragazzo di 19 anni che gli fa da segretario. All'aeroporto a salutarlo c'è un missionario, solo con un gruppo di ragazzi handicappati. Gli altri non capiscono, non sanno, quasi non si accorgono che se ne va per sempre. Nessuna cattiveria, certo, nessun rifiuto, ma tanta incomprensione e mancanza di sensibilità. In fondo, molti lo hanno sempre considerato come un manager, anche se col pallino della carità. Chi lo vede salire a fatica la scaletta dell'aereo ha l'impressione che stia salendo sul suo calvario. Sull'aereo cade. All'aeroporto di Parigi sviene e quasi non riesce a ripartire. A Milano devono accelerare le procedure di uscita perché temono non giunga in ospedale. L'ultima diagnosi dice cancro al fegato, già in fase avanzata, con metastasi ossea all'altezza del polmone destro. Muore 20 giorni dopo. E gli infermieri diranno di non aver mai visto un malato come lui, un malato che non si lamentava mai, ringraziava sempre di tutto. L'unica e ultima occupazione fu per i suoi poveri. Io qui ho tutto, diceva, non mi manca niente, mentre ai miei poveri lebbrosi laggiù non hanno niente. Agli amici lasciava però in eredità la frase che aveva fatto scrivere sulle pareti della sua abitazione in Brasile: non si può condividere il pane del cielo se non si condivide il pane della terra. Ma era infinitamente contento. Ho lavorato, ho pregato. Sono le sue ultime parole. Ma adesso il Signore Gesù mi dà la cosa più alta, mi dà la sofferenza, dandomi la possibilità di abbandonarmi a Lui con tutta la mia gioia e con tutto il mio amore. Questa è l'esperienza più bella.